State ascoltando Radio Popolare.
Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, buon pomeriggio da Claudio Agostoni, che anche quest'oggi si è alzato dalla panchina per supplire all'assenza della titolare, della conduttrice di codesta trasmissione. Vieni con me, una puntata quella odierna che verterà su un paio di tematiche dove chiederemo anche a voi di intervenire. Una prima parte dedicata ai musei per bambini e una seconda dove parleremo sostanzialmente di pedali. C'è una serata a pedali giovedì sera nell'auditorium Demetrio Stratos, ma non solo di quello parleremo. Come vi dicevo, Giulia è ancora febbricitante, ma sta guarendo e tornerà più fresca che mai, forse già a partire da domani, forse. Il sottoscritto, come sentite dalla voce, è raffreddato e quindi andiamo sul tranquillo. Io aprirei la giornata di quest'oggi con un blusone di quelli proprio straccia budelle, straccia mutande, straccia tutto quello che volete voi. Lui si chiama Ted Robinson, il blusone che ci andiamo ad ascoltare e che inaugura la puntata odierna di Vieni con me, si chiama Deeper Than You Think. Lui è Ted Robinson.
A good time friend tried to help me through with all the right intentions. He said time will heal your wounds, but I'm on the way down, nearly to the brink. Than you think. I've seen a bit too much with these tired eyes of mine. I did hard time on love's spiraling line. No medicine can help me, and it won't do no good. Soon enough, Now you can cross your heart.
Un bluesone, come vi dicevo, di quelli straccia, straccia cuore. Ted Robinson. Parlavamo di musei, o perlomeno abbiamo annunciato che avremmo parlato di musei per i bimbi, per i nostri figli, nipoti, fratellini minori, eccetera. Due proposte, una fuori Milano e una milanese. Fuori Milano andiamo a Rovereto, un paio d'ore d'auto partendo da Milano, un'oretta scarsa partendo da Brescia, un'ora e mezza partendo da Bergamo, mezz'ora partendo da Verona, e mi fermo qua, se no declino tutte le distanze. Al Mar di Rovereto troviamo Annalisa Casagranda che la salunga e ce la conta. Sentiamo. Siamo al Mart di Rovereto, ci siamo andati più di una volta, ne abbiamo parlato da questi microfoni, ma oggi è un angolo particolare del Mart. Siamo collegati telefonicamente con Annalisa Casagranda, benvenuta sulle nostre frequenze.
Salve, salve a lei e a tutti gli ascoltatori.
Cosa c'è scritto sul suo biglietto da visita?
Se avessi un biglietto da visita ci sarebbe scritto responsabile delle attività per il pubblico presso il MART, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento Rovereto, l'area educazione e mediazione che si occupa appunto progettare tutte le attività che fanno incontrare il pubblico con l'arte nel nostro museo.
Abbiamo parlato più volte del MART, però le chiedo gentilmente un flash per chi si fosse perso le precedenti puntate.
Certo, il MART è un museo che nasce molto tempo fa, ancora alla fine degli anni Ottanta, con sede a Trento e Rovereto, le due principali città del Trentino. È un museo che poi ha assunto una forma più grande, che è quella appunto della sede inaugurata nel 2002 a Rovereto, con un progetto architettonico importante a cura di Mario Botta, un archistar svizzera che appunto ha voluto per questo museo una grande architettura che accoglie i visitatori con una grande piazza, una grande cupola. Uso tanto questo aggettivo grande proprio perché l'impressione dei visitatori è quella di trovarsi di fronte a delle proporzioni quasi classiche, sono infatti le stesse misure del Pantheon di Roma, tanto per far capire. Ecco. Ed è un museo che propone ovviamente le proprie collezioni che vanno dall'Ottocento fino ai giorni nostri, quindi sono un museo di arte moderna e contemporanea, ma anche tante mostre come quella per esempio in questo periodo dedicata al tema del corpo in movimento, sport, le sfide del corpo.
È un museo amico dei bambini e delle famiglie, non a caso spesso organizza delle iniziative ad hoc a loro dedicate. Se non sbaglio, la prossima è domenica prossima, 23 novembre.
Proprio così. Ci piace pensare al MART come un museo family friendly. Sono anni che lavoriamo in questo senso, sia progettando spazi dedicati ai bambini, ma soprattutto tante attività, appuntamenti fissi, come le giornate per le famiglie. Ne abbiamo quattro nella stagione autunnale e invernale, quando appunto c'è più voglia di fare attività al chiuso. E il prossimo appuntamento è questa domenica, poi ce ne saranno altri a gennaio, il 18 gennaio e poi ancora il 15 febbraio. Sono giornate speciali perché nel corso della giornata e dell'orario di apertura del museo succedono tante cose dedicate ai più piccoli, a cominciare da mini atelier per bambini piccolissimi da 0 ai 3 anni e poi tanti altri laboratori continui nei vari spazi dei musei oppure su prenotazione o ancora le visite animate nelle collezioni e nelle mostre che permettono a bambini e bambini di esplorare il museo in una maniera giocosa, coinvolgente, sentendosi protagonisti di un'esperienza che è un'esperienza attiva, non è mai un'esperienza passiva. Ecco. Allo stesso tempo però il MART è sempre pronto ad accogliere le famiglie perché ogni domenica pomeriggio proponiamo un laboratorio. In genere per bambini a partire dai 4-5 anni, è sempre possibile prenotare delle visite speciali, è possibile esplorare le collezioni con un'audioguida che si rivolge a bambine e bambini a partire dai 6 anni, quindi davvero c'è solo l'imbarazzo della scelta, qui nella sede principale, ma non dimentichiamo Casa d'Arte Futurista De Pero, che è l'altra nostra sede in città, a Rovereto, un piccolo gioiello che è davvero a misura di bambino, con l'arte giocosa dell'artista futurista che davvero coinvolge tutti.
Ecco, infatti il problema è proprio questo, no? Dovendo pensare a uno spazio museale che si rivolge ai bambini, tra l'altro è un termine generico perché, come giustamente lei ricordava, voi andate come proposte dai bambini che in genere frequentano i nidi sin quasi ai teenager. Come bisogna pensare con una testa completamente diversa? Faccio un esempio: uno dei problemi che si trovano davanti i genitori in questo periodo è quello di evitare che il figlio diventi schiavo del telefonino e delle sue applicazioni fin da quando ha 2 anni. Cioè, mia figlia lo imbosca in tutti gli angoli possibili e immaginabili per impedire che la nipotina ne entri in contatto. È uno dei problemi che hanno i genitori in questa fase. Ecco, dovendo pensare addirittura a un intero museo, cambia completamente il meccanismo rispetto a se uno deve pensare a una sala museale per un adulto.
Sì, in realtà il museo a livello di display in questo momento può sembrare pensato quasi esclusivamente per il pubblico adulto, comunque chi visita normalmente i musei d'arte, ma non dimentichiamo che una delle nostre forze è proprio quello di progettare attività e anche stili di comunicazione che siano alla portata dei bambini o comunque che possano essere interessanti per bambini ma anche ragazzi, come ha ricordato lei. Ovviamente abbiamo anche delle proposte per ragazzi e ragazze più grandi. L'audioguida è un esempio. A quel punto, ecco, forse è un modo diverso di usare il cellulare proprio o della mamma o del fratello più grande per ascoltare una voce che però parla proprio a te, che hai voglia di sentire delle storie dove l'arte è raccontata in modo diverso da come la raccontiamo con le spieghe a muro, certo, con le audioguide per gli adulti. È ovvio che durante le attività più pratiche, più creative, dove viene sollecitata proprio quella naturale inclinazione dei bambini al fare e al creare, se lo dimenticano il device appunto tecnologico digitale. È proprio un riscoprire il piacere del fare con le mani, e noi puntiamo molto sull'aspetto laboratoriale davanti alle opere d'arte oppure nelle nostre aule didattiche nell'area appunto educazione.
Lei prima accennava a situazioni, aperte virgolette, giocose. Ci fa un esempio?
Ma diciamo che nelle visite animate, le faccio l'esempio di quella che noi proponiamo ogni prima domenica del mese a Casa De Pero. Abbiamo messo a punto degli strumenti che possono ricordare un po' il meccanismo del gioco. A Casa De Pero l'attività Mi Sento Fortunato, che così strizza un po' l'occhio al nome proprio dell'artista Fortunato De Pero, si avvale di un mazzo di carte, uno speciale mazzo di carte che abbiamo disegnato per far sì che i bambini peschino a caso la loro carta fortunata, e la carta diventa lo spunto per dialogare con le opere d'arte in alcuni punti del museo. Quindi ad ogni carta ovviamente è associato un'esperienza, una piccola sperimentazione che appunto si fa con diversi materiali.
Annalisa Casagrande, area educazione e mediazione culturale del MART di Rovereto. L'ultimissima cosa che le chiedo è di ricordare a chi ci sta ascoltando un sito, un indirizzo dove trovare tutti i dettagli per poter fare un salto lì da voi.
Naturalmente, il sito del museo www.mart.tn.it, c'è una pagina dedicata proprio al Viva la Domenica, quindi basta digitare Mart Viva la Domenica e la si trova facilmente sul web, con tutto il programma delle giornate speciali, e poi attraverso le maschere di ricerca nella pagina Mostre Musei si possono vedere ogni mese tutte le attività dedicate ai più piccoli.
Grazie mille.
Grazie a lei, è stato un piacere, arrivederci.
Ah, si tout était doux, si tout était beau, ta main j'aurais moins.
Le monde come un bébé, immaginate un mondo come farebbe un bambino, dice Angélique Kidjo in questa splendida canzone. E noi dopo Rovereto ci spostiamo a Milano. Un 2-3 musei è un progetto nato l'anno scorso, dedicato alle famiglie con bambini e bambine per far conoscere l'offerta museale del territorio lombardo e proporre ai più piccoli un'occasione di scoperta e di conoscenza. Nel 24, 1-2-3 Musei ha regalato oltre 16.000 abbonamenti museali e un ricco palinsesto di attività gratuite per grandi e piccoli, visite guidate, laboratori, eventi speciali e giochi. Quest'anno le proposte si sono arricchite di nuove attività, tra cui Fila a Nanna, una serie di 15 podcast fiabe della Buonanotte. Collegata con noi è Simona Ricci, direttrice abbonamento musei. Simona, benvenuta.
Grazie, buon pomeriggio.
Allora, ci racconti che cos'è appunto questo 1-2-3 Musei?
1-2-3 Musei è un progetto per avvicinare sempre di più le famiglie alla frequentazione dei musei, a considerare il museo uno spazio da vivere con delle opportunità per tutta la famiglia, anche per i bambini, andando un po', diciamo così, scardinando un'idea del passato che il museo sia un luogo poco adatto ai bambini. Non è così assolutamente.
Ecco, ne parlavamo anche prima con la tua collega di Rovereto, Annalisa Casagranda.
Sì.
Pensare a un museo dedicato a un bambino ovviamente è completamente diverso che pensare a un museo tradizionale, no? Cambiano probabilmente le priorità, devono essere messi a fuoco altri elementi, è così?
Assolutamente, bisogna cambiare un po' il punto di vista, anche il punto di altezza da cui si guardano le cose. No?
Tanto per incominciare.
L'altezza dei bambini, banalmente. Bisogna immaginare degli strumenti di lettura, di interpretazione che siano adatti per i bambini. Quindi le attività sono un grande strumento, i laboratori, i percorsi teatralizzati, sono un modo per mettere diciamo così, i bambini di fronte alle opere d'arte, l'architettura, i quadri, quello che il museo espone, che nella sua grande varietà, con degli strumenti più adatti. È uno degli strumenti che noi, ad esempio, come abbonamento musei, che diciamo così, abbiamo l'obiettivo di favorire il più possibile la frequentazione dei musei da parte delle persone, è stato anche di lavorare attraverso questo palinsesto di attività che si chiama 1-2-3 Musei, non solo sulle attività, ma anche sulla realizzazione di un contenuto digitale attraverso i podcast, attraverso uno strumento che oggi va molto di moda, nel senso che è diventato un modo di fruire di contenuti molto diffuso e quindi anche il podcast a servizio dei bambini per entrare in contatto col museo in qualche modo.
Senti, però chiariamolo subito, non è come si vede talvolta al ristorante, che devo dire che a me fa venire i capelli neri, no, perché ce li ho bianchi e quando li vedo per reazione mi diventano neri, che vedo questi bambini che mangiano con davanti un bel telefono, i genitori si fanno i fatti loro, i figli lì che si guardano il telefono. Non è che gli mettiamo lì il podcast e noi andiamo in sala a vedere una puntata della serie televisiva.
No, assolutamente. Il podcast è come, diciamo così, intanto sono delle favole che durano insomma tra i 15 e i 20 minuti da ascoltare, appunto, da ascoltare insieme, che partono dalla storia del museo, partono da una suggestione che ha il museo e che poi hanno proprio l'obiettivo di far venire voglia ai bambini e ai genitori di andare a vivere il museo davvero, no? Quindi di passare dalla ascolto in modalità anche casalinga invece alla visita vera e propria attraverso la scoperta poi degli spazi, quindi del fare qualcosa insieme nello spazio museale. Abbiamo bisogno però di far scatenare una scintilla, e visto che i musei sono luoghi di storie, perché tutte le cose che espongono, che siano oggetti, che siano quadri, che siano architetture, che siano sculture, sono sempre portatori di una storia, su queste storie si costruisce questa favola, e che auspichiamo che faccia scattare la scintilla della curiosità di andare poi a scoprire dal vivo questi racconti.
Quindi non è una versione 3.0 delle classiche favole Cenerentola e Giorni Nostri, ma sono delle storie ideate e pensate ad hoc per far scattare quella scintilla a cui prima facevi riferimento.
Esatto, perché partono proprio da dei contenuti che ha il museo, no? Quindi sono proprio delle storie che vengono scritte, ognuna, noi adesso ne abbiamo pubblicate 15.
Facci un esempio.
Ti faccio l'esempio, l'ultima che è uscita racconta del Museo Bagatti Valsecchi di Milano, e allora qua la storia parte dalla storia dei due fratelli che in qualche modo sono stati i fondatori di questa che oggi è una casa museo, no? E che però è una storia, quindi i due personaggi sono personaggi legati all'identità di questo museo, intorno al quale si costruisce una narrazione di una storia di amicizia tra fratelli, anche di litigate in questo caso, che però poi portano a costruire quello che oggi è il museo che vediamo. E quindi proprio da degli elementi che sono all'interno della storia del museo, una favola che ha i valori che sono l'amicizia, l'avventura, la magia, che sono sempre i valori che fanno parte dell'immaginario dei bambini, piuttosto che nel museo di storia naturale di Pavia sono gli animali che si animano, che agiscono in qualche modo all'interno dello spazio museale e che vanno a costruire appunto una narrazione, ma in questo modo io sto dicendo ai bambini che posso andare in questo museo a scoprire degli animali, dei paesaggi naturalistici, posso andare a toccare con mano una parte interessantissima del nostro mondo. Stessa cosa può succedere ad esempio quando parliamo della Pinacoteca Ambrosiana, e con questi elementi narrativi gli raccontiamo del Codice Atlantico di Leonardo che è in esposizione. Quindi insomma cerchiamo di usare quei codici di linguaggio che sono giusti per dei bambini piccoli, per fargli però poi scattare la voglia di andare a scoprire dal vero quello spazio, perché il museo è comunque uno spazio da vivere in persona, da vivere nel reale, quindi non è che può essere demandato da una fruizione solo digitale, però c'è appunto quella scintilla che deve scattare.
È una sorta di prequel alla visita del museo, diciamo. Esatto, sostanzialmente esatto. Dovrebbe finire così la cosa. Io la volta prossima che curo Ortensia la sera la faccio addormentare, ascoltiamo insieme uno di questi podcast e alla fine gli dico: boh, adesso Ortensia dormi e sabato andiamo insieme a vedere questo museo di cui ci abbiamo appena sentito la storia.
Esatto, e cerchiamo quei personaggi
che abbiamo sentito questa sera.
Esatto.
Allora, io volevo ricordare agli ascoltatori 331 62 14 013 se ci vogliono mandare dei messaggi, 0233 001 001 invece per un colpo di telefono, perché ero curioso di sapere quali sono le storie che loro raccontano ai bambini, ai propri bambini, ai nipoti, ai fratelli minori, eccetera. E intanto a te, Simona, chiedo un primo riscontro di questa storia delle favole raccontate come prequel, come dicevamo, per la visita ai musei, avete già una sensazione, funziona come meccanismo?
Ma sì, funziona, perché noi già da un paio d'anni che usiamo questo format, l'abbiamo fatto anche sul Piemonte, questi podcast hanno migliaia di ascolti, di download, quindi veramente sono molto ascoltati, piacciono moltissimo. E un'altra diciamo così, azione che è la conseguenza che i musei poi vanno proprio a in qualche modo progettare anche delle attività che sono legate al podcast, proprio perché sanno che poi i bambini, le famiglie in museo cercano quelle suggestioni che gli ha dato il podcast, quindi sono nate delle attività didattiche, dei piccoli laboratori oppure degli elementi nel percorso di visita che richiamano al podcast. E quindi appunto il pubblico li apprezza molto, li ascolta con passione e quindi crediamo che sia uno strumento narrativo efficace.
Una cosa buona e giusta. Simona, è un sito, un indirizzo dove trovare informazioni, dove procurarseli? Oppure per avere...
Allora, certo, sul sito www.abbonamentomusei.it, che è il sito di tutta la nostra istituzione, dove c'è una panoramica anche su tutti i 500 musei convenzionati, nella sezione AM Family trovate tutte le offerte per le famiglie, tutti i podcast che sono naturalmente in ascolto gratuito e anche dalle principali piattaforme di ascolto dei podcast, e poi trovate anche il programma di attività proprio nei musei, quindi gli itinerari, le visite guidate, le visite teatralizzate, tutto il palinsesto che è messo a disposizione.
Perfetto, noi ringraziamo Simona Ricci, direttrice Abbonamento Musei, Fila Ananna, Storie al Museo era l'oggetto di questa nostra chiacchiera, ci risentiremo di sicuro in futuro, sempre
grazie.
Che tu voglia, grazie mille.
Molto volentieri, buon pomeriggio. Ciao.
Buon pomeriggio, noi andiamo con un paio di minuti di pubblicità e poi torniamo insieme per la seconda parte di Vieni con me.
Non riesco a mentire, storia di bimbe, di donne, di streghe, di troie, non sopporto le spie. Non riesco a mentire, storia di bimbe, di donne, di streghe, di troie, non sopporto le spie. Nelle falde acquifere delle tue ferite, tra le crepe sulla tua pelle di vernice.
Era Vinilka, una delle protagoniste di una serata qua, nell'Auditorium Demetrio Stratos, venerdì questo, 21 novembre, a partire dalle 20:30. Si svolgerà la fase finale di Dinamica Contest 2025, dedicato alle cantautrici che vivono e operano in Italia. Un progetto ideato e prodotto dal collettivo Dinamica Cantautrici in Movimento, composto da Laura B, Su e Vea. L'obiettivo principale di Dinamica è aprire gli spazi dedicati alla musica ad un numero sempre più elevato di cantautrici per promuovere e dare spazio al talento di musiciste e autrici e sovvertire le percentuali di rappresentanza femminili tra le professioni legate al mondo della musica e dello spettacolo. Il giorno prima, giovedì, come tutti i giovedì, altro appuntamento qua nell'Auditorium Demetrio Stratos, e parleremo di Africa a pedali. Pedalando in Africa è il titolo della serata. Marco Pastonesi, grande firma del giornalismo sportivo, due i pilastri della sua attenzione, il ciclismo appunto e il rugby. Marco presenterà il suo ultimo libro, Strade Nere, edito da Ediciclo. L'Africa è partenza, arrivo, prova di gamba e stomaco, avventura, colore, animali, sorrisi, guai, umanità e orizzonti senza fine. Da lì provengono ciclisti che hanno lasciato il segno nella storia a due ruote. Sulle sue strade, sulle strade d'Africa, alcuni campioni si sono messi in gioco o sono usciti dagli schemi. Bottecchia, che la correva per guadagnare, Bartali, che la conquistò la prima vittoria internazionale, Coppi, che purtroppo la contrasse la malaria fatale. Ali Nefati, che partecipò al Tour de France del 1913 con il Fez. Ahmed Remadni, dato per morto, che ringraziò per la pubblicità gratuita. Abdelkader Zaf, che al Tour de France 1950 invece dell'acqua beve cognac e si addormentò. Sono tantissime le storie che Marco ha scritto nel suo libro, alcune ce le racconterà in diretta nel nostro auditorium giovedì sera, e sarà accompagnato da Davide Rametta, polistrumentista, maestro di djembé e dundun e fondatore di Afropolis Milano. Ci sarà anche Enzo Bernasconi, che in Africa ha pedalato in Marocco, in Tanzania, presenterà un suo libro che ci racconta delle sue pedalate in giro per il mondo. Insomma, una puntata, quella di Live Pop di giovedì, dedicata a tutti coloro che hanno pedalato o hanno intenzione di pedalare in Africa. Noi ci ascoltiamo un brano di Bad Bunny e poi andremo al telefono con Roberto Peia, un ascoltatore di Radio Popolare che in Africa ha pedalato assai. Perché ha pedalato in Africa? Beh, sarà lui a raccontarcelo. Afrobeat, Drogba.
Joanna, your busy body, busy tonight.
Mad,
Joanna, making all the dummy tonight. Joanna, your busy body, giving me life, oh. Hey, life, hey.
Why you do me like that?
Joanna, Joanna.
Why you do me like
hey, Joanna,
that?
Joanna, Joanna.
How you gonna do me like
Joanna, Joanna.
Hey, Joanna.
Hey, Joanna. Joanna.
Ay, ay, ay.
Hey. How you gonna play me like Drogba, ho? Drogba, ho. How you gonna do me like Drogba, ho? Drogba, ho. Oh, 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 DJ Drogba, ho. Drogba, ho. Hey, DJ Drogba, ho. Drogba, ho. Your busy body, busy tonight.
Mad,
Joanna, making all the dummy tonight. Joanna, your busy body giving me life, oh, hey life, hey.
How you do me like that?
Joanna, Joanna.
How you do me like
hey, Joanna, Joanna.
How you gonna do me like
Joanna, Joanna.
Hey Joanna.
Joanna, Joanna. Joa, Joanna. Why you do me just like that? I gon' give you all my loving. Love me too, I love you back. Joa, Joanna. You be the man, damn sugar. Man, damn sugar. Oh, hey. Give me your goodie bag, I want your goodie bag, baby.
Mad.
Give me your goodie bag, I want your goodie bag, baby. Big package, hey. How do I manage, hey? You gon' make me turn savage, hey. Body cause damage, hey.
Joanna, Joanna. How you do me like
hey, Joanna, Joanna.
How you gonna do me like
Joanna, Joanna.
Hey, Joanna.
Hey, Joanna, Joanna.
Ay, ay, ay.
How you gonna play me like Drogba, ho? Drogba, ho? How you gonna do me like Drogba, ho? Drogba, ho? Oh, 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 DJ Drogba, ho? Drogba, ho? Eh, DJ Drogba, ho? Drogba, ho?
Give it to them, give it to them, it's up.
E Roberto è collegato con noi telefonicamente. Roberto Peia, bentornato sulle frequenze di Radio Popolare.
Grazie Claudio dell'invito.
Allora, Roberto, 3 anni fa, se non ricordo male, ha pedalato per mezza Africa. L'ha pedalato per piacere, perché pedalare in Africa era un'esperienza che serviva anche al suo curriculum di pedalatore, ma aveva anche un fine ben preciso. Ci racconti un po' del... Innanzitutto, quando ho detto mezza Africa, non ho bleffato. Ci ricordi l'itinerario che hai fatto?
Sì, io sono partito da casa mia, da Metanopoli, ho attraversato un po' d'Italia, sono arrivato sulla costa ligure e poi ho fatto la costa francese e spagnola, dove poi mi sono imbarcato per il Marocco. Da lì sono sceso e sono arrivato fino in Sierra Leone. In Sierra Leone perché lì c'erano degli ospedali del...
Cioè, scusa, lo dico per chi magari era assente a scuola il giorno che parlavano dell'Africa e non c'ha sotto mano l'Atlante. Sierra Leone vuol dire che Marocco, che è già lungo, poi c'è anche tutta la zona desertica sotto, poi c'è la Mauritania, poi c'è il Senegal
occidentale,
esatto,
il Senegal, io ho poi attraversato la Guinea, sono andato fin quasi al confine con il Mali, nel Senegal, per entrare in Guinea con Acri, e da lì poi sono arrivato in Sierra Leone.
E quindi come vedete, quando ho detto mezza Africa non è che sì, l'avevo buttata lì a caso. Dicevi, al punto, sei arrivato fino a quel punto e quindi...
Quindi lo scopo era quello anche di raccogliere dei fondi per alcune associazioni. Una di queste è il QAM, Medici con l'Africa, un'associazione con cui mio figlio pediatra aveva lavorato qualche anno prima e che appunto ha diversi ospedali sia nella capitale che in altri villaggi più sperduti fino al confine con la Liberia. L'altra associazione per cui ho raccolto soldi è Senegal. È un'associazione che opera a Gandon, vicino al Saint-Louis, l'antica capitale del Senegal, dove abbiamo costruito un centro sportivo per i bambini di strada. Lo scopo era quello di dare un po' di gioia e diritto al gioco anche ai bambini senegalesi. E quindi abbiamo costruito un campo da calcio con una struttura, una delle poche strutture in muratura ben fatta, con docce, sale riunioni, spogliatoi.
Tra l'altro è una struttura gestita da locali, no? da persone,
sì,
che...
Sì, abbiamo lì dei volontari, il nostro referente Nalla è anche un consigliere comunale a Gandone, questo ci ha dato anche il modo di avere contatti con le istituzioni locali, quindi è una persona, è un professore, diciamo che è una famiglia agiata, suo papà è stato uno dei primi senegalesi a venire in Italia, parla benissimo l'italiano con un bel accento bergamasco e ha una pensione italiana, ha un fratello che lavora in Belgio e quindi è una casa grande che ha ospitato me e altri volontari di Senegal, e quindi abbiamo avuto anche sempre modo in quei periodi spesso lunghi in cui stiamo in Senegal proprio di vivere in una casa senegalese, mangiare con loro seduti per terra, giocare con i bambini.
Cioè nella borraccia mettevi il bissap?
Esattamente, il succo.
Che, diciamolo che non è un qualche cosa che fa andare più forte la pedalata, è un succo di frutta locale.
È soltanto buono, sì, non ha nessun potere dopante.
Esatto. Diciamo. Ascolta, dicevi, avete fatto il campo di calcio, ma come diceva Martin Luther King, we have a dream. E voi avete un sogno?
Un sogno, sì, che è quello di adesso costruire anche un campo da basket. Il basket è sempre stato...
Beh, più facile, è più piccolo di un campo da calcio.
È più piccolo, però ci vuole appunto un impegno. Il campo da calcio è su sabbia, non aspettatevi un campo bello verde, perché lì siamo... Il respiro del Sahara si sente ancora molto forte vicino a Saint Louis. Invece costruire un campo da basket richiede dei lavori più importanti.
Far rimbalzare la palla sulla sabbia è un casino.
Infatti, non è che riesca molto bene. Quindi, dicevo, è una struttura coperta in un lato in cui c'è un muro alto che è coperto da una tettoia e ha un pavimento già piastrellato. Abbiamo montato per il momento un canestro, un unico canestro, ma che ha avuto subito un successo incredibile, per cui ci sono sempre tutti i giorni file di bambini e bambine che giocano a basket. Il basket nel Senegal è uno sport che dopo il calcio e dopo la lotta è forse lo sport più seguito e più praticato. Ci sono tantissimi giocatori senegalesi, ad esempio, che giocano nel nostro campionato italiano, anche qua nell'Olimpia Milano c'è Diop, Niang, che ha scalato la nazionale, a Brescia, a Bologna.
Sì, quindi è uno sport molto seguito.
Molto seguito anche dalle ragazze, e quindi abbiamo avuto la riprova con quel canestrino volante che abbiamo messo, che il nostro sogno sarebbe una... realizzare questo sogno sarebbe una cosa che darebbe modo a tanti bambini e bambine di divertirsi e di giocare. Inoltre il campo potrebbe anche poi essere usato come pallavolo, pallamano, ci sono delle squadre anche lì femminili di pallavolo e di pallamano, quindi è una struttura a cui teniamo molto e che adesso appunto stiamo iniziando a raccogliere ancora dei fondi per poterlo concretizzare. A gennaio dovrei tornare giù con altri due ragazzi di Senegal per incontrare gli imprenditori locali che poi ci daranno la possibilità appunto di costruire il campo.
Vai giù in aereo, perché sennò dovresti partire adesso per essere giù a gennaio.
Stavolta sì, stavolta andremo in aereo, ma sicuramente, come abbiamo già fatto anche quest'anno, già l'anno scorso siamo tornati, anzi con altri tre amici, abbiamo noleggiato delle bici, siamo andati fino al confine con la Mauritania, dove c'è un parco nazionale bellissimo, dove so che sei stato anche tu recentemente, e quindi penso che anche questa volta un giretto in bici, anche se lì si trovano bici scassatissime, non ce lo faremo.
Eh sì, Roberto, in effetti non si vedono tante biciclette per le strade africane.
Ma la bicicletta in Africa no, è usata soprattutto come mezzo di trasporto di merci, diciamo. Spesso se vediamo delle bici, sono bici che hanno grandi portapacchi su cui caricano veramente di tutto, anche se c'è un côté sportivo che sta crescendo. Non a caso gli ultimi mondiali di ciclismo
proprio lì si sono giocati,
sono svolti in Ruanda, comunque appunto la bici in Africa ha una tradizione molto lunga. È recentemente uscito un libro bellissimo di Marco Pastonesi,
che è quello che presenteremo giovedì nel nostro auditorium.
Esattamente, invito tutti quanti a andarci, perché Marco Pastonesi, oltre ad essere un grande giornalista che ha scritto per la Gazzetta dello Sport per anni di bici, di rugby, è soprattutto un grande affubolatore, e sentire lui raccontare di storie di bici, di corridori, soprattutto di gregari, di perdenti, di maglie nere, è sempre uno spettacolo che non si può perdere, e anche i racconti delle sue esperienze in Africa, a partire dal primo tour del Burkina fino anche agli alle presenze italiane in Africa, che sono state tante, è veramente un momento molto bello, perché come racconto lui queste storie lasciano veramente a bocca aperta, per cui io invito veramente tutti gli ascoltatori che giovedì hanno possibilità di venire in auditorium, di andare, perché è veramente molto molto bello e divertente.
Roberto, non ci sono tante ciclofficine in Africa, ci racconti come ti eri attrezzato, perché insomma capita di bucare una gomma anche se sei a Rogoredo, ma se la buchi tra San Luis e Dakar sono dolori. Come facevi? Come ti eri attrezzato?
Beh, allora innanzitutto avevo una bici, come dire, molto performante per quel tipo di viaggio, quindi una bici in acciaio che qualora fosse successo qualcosa al telaio, anche nel villaggio più sperduto un fabbro, un soldatore lì lo trovi sempre. E poi mi ero portato un minimo di attrezzatura per quel pronto soccorso, che
le pecette.
Certo, e poi ovviamente, siccome lì le spine delle acacie e di altre piante sono tante, tutto il materiale per le forature, quindi tante camere d'aria, un copertone di riserva, tante toppe, e mi sono ritrovato tante volte a dover smontare portapacchi, borse, eccetera, togliere le ruote, togliere i copertoni, cambiare la camera d'aria, la sera poi aggiustarle.
Ti chiedo un'ultima cosa, noi giovedì avremo Marco Pastonesi che ci racconterà queste storie, ma prima di congedarci vorrei chiederti di raccontarcene tu una di storia, un'avventura, un'esperienza che ti è capitata durante questo viaggio.
Le storie sarebbero tante, gli incontri molto belli.
Raccontacene una.
Ma la cosa più incredibile forse è stata, che mi ha stupito da un lato anche un po' lasciato così, stavo pedalando in Guinea Conakry in un pezzo di giungla molto fitta, su una pista molto molto brutta, e a un certo momento sento cantare delle voci femminili molto molto belle che arrivano verso di me. Io mi aspetto appunto di fare un bel incontro, faccio la curva, vedo queste tre ragazze che portano sulla testa cariche incredibili, che cantano, ma come mi vedono buttano tutto giù per terra e scappano via. E sono rimasto un po' male, però lì capita spesso, soprattutto in certi villaggi, che l'uomo bianco non è mai passato. E vedere me col casco, gli occhiali, i guanti, probabilmente ancora una volta.
Sì, per il tuo ego non è stata una bella sensazione.
Neanche un po', anche perché, ripeto, per il resto del viaggio gli incontri sono stati veramente di un'umanità, di un calore, di un'ospitalità incredibile. Quella volta lì ci sono rimasto male.
È andata così. Roberto, per chi volesse darti una mano per quanto riguarda questi lavori, il campo da basket, la manutenzione del campo di calcio e tutto il resto, c'è un sito, un indirizzo?
La cosa più semplice è andare sul sito della nostra associazione, che è www.senegal.org. In questo momento stiamo soprattutto facendo una vendita promozionale di vino, il cui ricavato andrà appunto a questo progetto. Se siete comunque a Stemi va bene lo stesso, c'è modo di fare delle donazioni su senegal.org.
Perfetto Roberto, grazie mille. Io ricordo ancora giovedì sera qua nell'auditorium Demetrio Stratos, invece per sentire le storie di pedalate in Africa che ci racconterà Marco Pastonesi. Grazie Roberto, a presto.
Grazie, a giovedì, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Les Amazon d'Afrique, il brano si chiama My Place, Con loro ci avviciniamo al traguardo della puntata odierna di Vieni con me. Abbiamo però ricevuto un messaggio. Ovviamente il messaggio l'hanno inviato a Giulia, che è la titolare della trasmissione e che per tutti i suoi fan ricordo che domani dovrebbe tornare in pista. 90 su 100 sarà lei la titolare della trasmissione a condurla. Però sentiamo insieme il messaggio che ha ricevuto.
Ciao Giulia, volevo ricordarti che torna il picnic condiviso e stazione. Sarà mercoledì 19 dalle ore 18 alla stazione dei Pullman di Bergamo. Un picnic, un grande picnic, condiviso e solidale, un momento per stare insieme, per trasformare uno spazio urbano, etichettato come di disagio e di degrado, in uno spazio di incontro, di relazioni, di comunità. Questo appuntamento vuole anche porre attenzione su un tema spesso dimenticato, la casa e il diritto di abitare. L'organizza la rete a pieno regime, mercoledì 19, ore 18, stazione dei Pullman, Bergamo.
E con questo messaggio noi ringraziamo il fatto che ci piace essere la casella che riceve questi messaggi. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla puntata odierna e il sottoscritto Claudio Agostoni vi saluta e vi lascia in compagnia di Fernanda Abreu. Ci si sente?
Ouvirà dos olhos teus essa cor que azulejo dia. Se acaso anoitecer e o céu perder o azul entre o mar e o entardecer, alga marinha vá na maresia buscar ali um cheiro de azul. Essa cor não sai de mim. O sol nascer amarelinho, queimando mansinho, cedinho, cedinho, cedinho. Corre, vai dizer pro meu benzinho, um dizer assim, o amor é azulzinho. Eu não sei se vem de Deus. E o céu perder o azul entre o mar e o entardecer. Alga marinha vá na maresia buscar ali um cheiro de azul. Essa cor não sai de mim, de mim. Bate fim-tapé a sangue de rei até o sol nascer.